Buongiorno e ben ritrovati anche questo mercoledì 6 settembre all'interno dello spazio Che Sa, che vi ricordo essere prodotto in collaborazione con Udicon Emilia-Romagna e realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. E con noi in studio la nostra consulente Valentina Cortese.
Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Ecco Valentina, oggi nell'ambito dell'azione 5, etichettatura e sicurezza generale dei prodotti, con particolare riferimento ai capi di abbigliamento, parleremo di come scegliere i capi di abbigliamento evitando sostanze nocive. Quindi parleremo appunto di sostanze tossiche e nocive per quanto riguarda proprio i capi. Occorre quindi fare subito una netta distinzione fra agenti tossici e agenti nocivi. Che differenza c'è fra i due e quali effetti hanno sul nostro corpo e sulla nostra pelle?
Allora, vengono considerati prima di tutto tossici tutti quei preparati e quelle sostanze che per inalazione, ingestione o penetrazione attraverso la pelle possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte, causando comunque delle lesioni anatomico-funzionali, dei disturbi reversibili o irreversibili dei normali processi fisiologici. Sono nocivi quelli che possono comportare rischi di gravità limitata. Ecco, quindi sono sicuramente una distinzione molto forte. Ecco. Di per sé le definizioni sono abbastanza generiche e soggettive, per cui si preferisce suddividere i composti sulla base dei risultati sperimentali condotti sugli animali. In genere si distinguono le sostanze molto tossiche e quelle nocive sulla base dei CL50, che è la concentrazione nell'aria che determina la morte del 50% degli animali testati, questa famosa CL50. E poi abbiamo anche la DL50, che è la dose invece che determina la morte del 50% degli animali testati.
Ovviamente in questa sede non tratteremo sull'opportunità di utilizzare gli animali per testare
assolutamente
i prodotti, cioè nel senso noi ci limitiamo a fornire appunto le informazioni e quelli che sono poi i criteri secondo cui le autorità vanno a stabilire appunto a fare questi test.
Questa analisi.
Esatto, poi sull'opportunità di farlo sugli animali ovviamente noi non ci esprimiamo, no, almeno non in questa sede, chiedo scusa, mi sembrava giusto appunto
sottolinearlo.
E chiedo scusa Valentina per averti interrotto.
Figurati. Procedo allora dicendo che le sostanze molto tossiche hanno un DL50 orale pari di inferiore a 25 mg kg. Una DL50 cutanea pari o inferiore a 50 mg kg ed una invece CL50 inalatoria pari o inferiore a 0,25 mg litro nelle 4 ore. Invece le sostanze tossiche, prima vi ho detto le molto tossiche, adesso arriviamo alle tossiche, hanno un DL50 orale che va da 25 mg kg a 200 mg kg. Una DL50 cutanea che va da 50 mg kg a 400 mg kg ed una CL50 inalatoria che va da 0,25 mg litro a 1 mg litro nelle 4 ore. E arriviamo invece alle sostanze nocive che hanno una DL50 orale che va da 200 mg kg a 2000 mg kg, una DL50 cutanea che va da 400 mg kg a 2000 mg kg ed una CL50 inalatoria che va da 1 mg litro a 5 mg litro nelle 4 ore.
Quindi il processo che è stato condotto è stato quello di in qualche modo universalità, trovare un criterio secondo cui appunto si potesse distinguere in maniera univoca e scientifica la differenza tra appunto la tossicità, la nocività, eccetera.
Esatto. E comunque tralasciando tutte le possibili polemiche che potrebbero nascere da questi valori, cercando di semplificare molto la situazione, rapportando direttamente agli esseri umani, si può tranquillamente affermare che basterebbe un assaggio di una sostanza molto tossica per far morire un uomo adulto.
Ecco, però magari questo evitiamo di testarlo. Ecco.
Gli effetti delle sostanze tossiche e nocive possono essere generali o localizzati sulla base delle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze, a seconda del tempo di esposizione, della dose assorbita, della modalità di introduzione nell'organismo e delle condizioni fisiche della persona esposta. In ogni caso, molti tossici vanno a colpire principalmente degli organi ben specifici che per questo motivo vengono definiti organi o tessuti bersaglio. Ecco, sulla base degli effetti prodotti da questi agenti tossici si distinguono così le epatotossine, le neurotossine, le immunotossine, le tossine cardiomuscolari e anche quelle che colpiscono comunque il sistema respiratorio, quello riproduttivo, pelle, reni, tiroide, sangue, eccetera, eccetera. Insomma, che più ne ha più ne metta.
Ok Valentina, allora quindi dopo aver dato questa definizione appunto generale di sostanze nocive, sostanze tossiche, avendo indicato anche quelli che sono appunto gli indicatori, come dicevamo prima, per poterle classificare e distinguerle, portiamo questi concetti all'interno appunto dell'argomento che ci interessa, cioè sostanzialmente i capi di abbigliamento in questo caso. Quindi ti chiedo, com'è possibile riconoscere quindi le scarpe e i vestiti pericolosi per la salute?
Allora, sicuramente molti capi di abbigliamento contengono sostanze chimiche a rischio, ne fanno uso anche grandi marchi indubbiamente, solo in Italia pensate l'8% delle patologie dermatologiche sono dovute al contatto con i vestiti. E ecco, abbiamo un progetto che vi vogliamo menzionare oggi, quello di Made in Colors, che mira a inserire nell'etichetta un codice a barre che certifichi gli agenti utilizzati nella colorazione. Se vogliamo sapere in anticipo quale colore quindi andrà di moda nelle prossime collezioni estive, ci basta osservare la colorazione dei fiumi cinesi, come denuncia da tempo l'associazione Greenpeace. Le grandi aziende infatti utilizzano nella fase di produzione e di lavaggio dei loro capi sostanze tossiche che vengono scaricate nell'ambiente, come tutti purtroppo sappiamo. Non è un problema che riguarda solo ovviamente i paesi lontani come Cina, Bangladesh, Vietnam o Messico, dove sorgono gli stabilimenti dei brand più famosi. I residui industriali contaminano le acque e i pesci che poi ritroviamo sulle nostre tavole, ma non solo. Tutti i governi veniamo a contatto con questi agenti chimici attraverso gli abiti appunto che indossiamo.
Ecco, ci puoi parlare quindi, hai citato questo progetto Made in Colors, ci puoi dire qualcosa a riguardo?
Esatto, sì, allora è per questo ad esempio che Michela Kackelberg, che è appunto una manager da anni, si occupa di coloranti, ha lanciato questo progetto appunto Made in Colors con l'obiettivo di spingere le aziende ad adottare un'etichetta con un codice a barre che permetta al consumatore di verificare tramite un'app sul suo cellulare tutte le sostanze utilizzate. Pochi sanno che in Europa esiste una normativa, il REACH, quindi la registrazione, valutazione e autorizzazione dei composti chimici, che poi è entrata in vigore nel 2007, che vieta l'uso di determinati prodotti chimici. Questo spiega sempre Kackelberg. Ogni azienda europea che produce o importa queste sostanze è tenuta ad effettuarne la registrazione presso l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. In questo modo si dovrebbe garantire al consumatore la sicurezza di non indossare comunque capi contaminati. La realtà però è ben diversa, perché quando leggiamo sulle etichette Made in Italy non abbiamo la certezza che il prodotto sia stato realizzato interamente nel nostro paese. Un'azienda può fabbricarlo in Cina, dove non ci sono controlli, e poi comunque spedirlo in Italia per gli ultimi ritocchi. Il progetto è appena partito, ma ha già raccolto l'adesione di alcuni imprenditori della provincia anche di Prato, dove è stato presentato. Le sostanze tossiche e i rischi per la salute, anche questi sono molto importanti perché vanno a gravare soprattutto sulla nostra salute, e sono centinaia le sostanze chimiche utilizzate nell'industria tessile per la colorazione. Questo lo spiega anche Chiara Campione, che è proprio la responsabile di Greenpeace. Dice appunto lei che in questi anni hanno analizzato i vestiti e le scarpe delle maggiori aziende mondiali e hanno chiesto loro di eliminare subito i composti più pericolosi come i nolifenoli, i tossilati, NPE, i ftalati, i pleurofluorocolorati, i nonifenoli, i tossilati, e una volta rilasciati nell'ambiente non si degradano facilmente, risalgono, pensate, la catena alimentare fino ad arrivare all'uomo e possono alterare anche il nostro sistema ormonale. Ecco, in Europa il loro utilizzo è vietato per molti prodotti. I ftalati sono utilizzati nella pelle artificiale, nella gomma e in alcuni coloranti. E comunque i composti chimici perfluorocloruti, ecco, questo termine così difficilotto, hanno effetti sul fegato, pensate, possono influire sui livelli di crescita e sulla riproduzione ormonale.
In effetti, quando abbiamo parlato anche in altre puntate della tossicità dei capi, ci siamo sempre magari soffermati su quello che è il contatto diretto, no? La trasmissione diretta del capo di sostanze tossiche dal capo alla cute. Ma vediamo appunto che da quanto dice Greenpeace e quanto appunto da quanto ci hai riferito tu, Valentina, le sostanze tossiche possono arrivare ad avere interazioni con il nostro organismo anche per vie, diciamo, più indirette. Ad esempio, appunto, durante i processi di lavorazione possono essere rilasciati nell'ambiente, risalire la catena alimentare, ad esempio il classico esempio appunto dei pesci che vengono in contatto con queste sostanze, poi i pesci vengono pescati, finire sulla nostra tavola e quindi venire in contatto con il nostro organismo. Quindi dobbiamo intendere il problema delle sostanze nocive nei capi di abbigliamento non solo da un punto di vista diretto, ma anche appunto da un punto di vista indiretto, e questo appunto tiene conto, bisogna tener conto anche proprio dei meccanismi di produzione dei capi stessi. Valentina,
perfetto.
Per quanto riguarda il mercato tessile italiano, quali sono gli ultimi dati relativi alla presenza di sostanze pericolose nell'abbigliamento? Ci potresti dare anche qualche consiglio in caso di, ad esempio, assenza di etichette, che ci diano però la certezza che il capo non contenga sostanze dannose?
Se ad esempio l'associazione Tessile Salute ha analizzato la presenza di sostanze pericolose nel mercato tessile italiano. E quindi i capi di abbigliamento presi in considerazione contenevano ad esempio metalli pesanti con una percentuale del 6%, ammine aromatiche cancerogene con il 4%, coloranti allergenici sempre col 4% e anche col 4% ritroviamo la nostra famosa formaldeide. Mentre il 50% delle calzature in pelle o in cuoio aveva al suo interno il cromo 6. Un agente cancerogeno. La ricerca ha dimostrato che il 78% delle patologie dermatologiche sono dovute al contatto con i vestiti. Dati confermati anche dal rapporto RAPEX, il sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari, che indica gli abiti di moda come i prodotti con più sostanze chimiche a rischio. E quindi i possibili effetti sull'uomo vanno dai comuni rash allergenici all'irritazione fino a casi pensati di tumori alla pelle. I marchi che inquinano, ecco, vediamo adesso quali sono. Allora, secondo Greenpeace, che ha lanciato appunto una campagna detox per spingere le aziende del tessile a produrre rispettando l'uomo e l'ambiente, l'utilizzo di sostanze tossiche è trasversale. Dai brand del lusso fino a quelli più accessibili e popolari, i test effettuati da Greenpeace dimostrano che fanno uso di nolifenoli e etossilati, appunto. Ma sono presenti anche nei vestiti, nelle calzature, comunque per bambini firmati. E per fortuna, però, qualcosa sta cambiando, si dice, ecco, speriamo.
Speriamo sì.
E 30 grandi aziende hanno ad esempio aderito alla campagna di Greenpeace e che hanno concordato appunto con loro un piano per produrre in green. E Greenpeace appunto controlla periodicamente i risultati raggiunti. Ad esempio abbiamo diversi marchi molto famosi che comunque hanno già eliminato gran parte delle sostanze tossiche dalle loro collezioni. E anche se comunque imprese tessili italiane hanno deciso di mettere al bando gli agenti più pericolosi, un primato unico per il nostro paese. Aziende che producono 70 milioni di materiale ogni anno per l'abbigliamento di lusso. Quindi parliamo in cifre abbastanza sostanziose. In assenza di etichette, quindi che ci diano la certezza che il capo non contenga sostanze dannose, quello che possiamo fare cos'è? È lavare sicuramente sempre due volte i vestiti appena acquistati. La maggior parte degli agenti chimici, ad esempio, va via con il lavaggio, anche se in questo modo si inquinano comunque le nostre acque, ma sempre meglio della nostra pelle, mi viene da dire.
Certo.
E inoltre è consigliabile non acquistare mai abiti in cui non è scritto con quali materiali siano stati realizzati. La mancanza di informazioni indica che il prodotto non è mai stato controllato. E infine, possiamo orientarci verso marche che hanno deciso quindi di produrre green, sicuramente meglio.
Ecco, anche per quanto riguarda il lavaggio dei capi, è sempre buono, no? È sempre bene procedere prima di indossarli con il lavaggio, anche due volte, come dicevi tu. Questo perché non solo diciamo, elementi tossici o nocivi possono essere presenti non solo, ad esempio, proprio per i meccanismi di produzione, nella catena appunto di produzione, ma possono essere legati, ad esempio, anche a eventuali sostanze acquisite nel trasporto. Ad esempio, uno dei posti più che generalmente vengono sono i principali responsabili del passaggio di queste sostanze sugli abiti sono, ad esempio, i container all'interno dei quali gli abiti vengono trasportati. I container molto spesso vengono trattati con antiparassitari che vengono, una volta appunto riempiti, questi antiparassitari possono arrivare appunto sui capi. Quindi è sempre bene procedere con il lavaggio dei capi appena acquistati. Ti ringrazio, Valentina, per essere stata con noi anche quest'oggi.
Grazie a te, Sergio, e buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.
Vi ricordo che Lo Spazio Che Sa è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'oggi.